Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
TRX Incontra.
TRX.
Yeah.
Incontra Taiwan.
Finalmente.
Sono molto molto contento di questa cosa. Vabbè, noi due prima facevamo i conti, è spaventoso, ci conosciamo da 24 anni.
Sì, hai visto crescere.
Siamo vecchi, siamo vecchi tutti e due.
Vecchi però dai, siamo ancora in un ambiente giovane, quindi forse...
Ma quello di sicuro, la domanda che ti faccio a questo punto è, hai fatto questo disco che tra l'altro ha un packaging assolutamente meraviglioso.
Grazie.
E fa impressione a livello di featuring, perché appunto, guarda, leggo, non li ho neanche imparato a memoria perché erano troppi. Marrakesh, Taxi B, Capi, Ghe Pequeño, Capo Plaza, Massimo Pericolo, Marrakesh, Aernia, e non sono neanche arrivato a metà. Quindi
sono molto, un po'.
Come diavolo hai fatto? Non è facile mettere insieme tutta questa gente.
2 anni di lavoro.
Mm-hmm.
Tante esperienze in giro, quindi io la maggior parte di questi artisti li ho conosciuti, alcuni no, alcuni sono nella mia agenzia,
uh-huh.
E alcuni c'è rispetto artistico, e grazie sicuramente ai social il pro è stato questo. Cioè, faccio un esempio, viene MC Boots, lui è brasiliano ma vive in Spagna tramite Instagram. Con molti di questi artisti mi sono scritto tramite Vettosi, tramite Instagram, Marra telefono, cioè chiaramente. E quindi l'ho messi piano piano. Il Covid ha fermato un po' tutto, però allo stesso tempo mi ha dato modo di fare più produzione, di migliorarmi sulla produzione, di poter chiamare più artisti e di provare a fare più esperimenti. Sono stati anche brani che poi abbiamo deciso di non mettere, di tirarli lì, capire, vediamo cosa fare, no? Perché volevo dare anche un sound al disco, non solo fare, cioè non deve essere, non è una compilation questo disco qui, ha un suono K-pop sicuramente.
Comunque ci sono pure dei momenti quasi latineggianti, ad esempio, cioè sei stato attento a quello che è il suono del momento, non è solo un disco di pop anni 90, sì c'è il pezzo 90 che è quella roba lì, è House of Pain.
Posso essere sincero, però non è che ho fatto il pezzo 90 per dire devo fare il pezzo 90, non ho fatto il pezzo latineggiante perché ho detto devo fare il pezzo latineggiante per il club, no?
Certo.
È tutto nel mio background, è tutto nel mio sound, cioè il pop anni 90, vengo da quel mondo lì, ho preso quindi The Break, Campioni, però tutti comunque con poi magari i suoni di bassi tutti nuovi, con i synth eccetera, però il suono per esempio Nada che mi viene in mente, il secondo pezzo, come Pussy, quello con MC Boots e Vettosi, che è un bel funk. Nada per esempio è un pezzo club, se vogliamo latineggiante, però comunque è molto scuro, è molto cupo, a me quasi mi ricorda anche un po' la roba dei clips, anche per delle robe, no? Un po' di Pharrell, che però è nel mio background, ci sono cresciuto con Pharrell, Timbaland, Dr. Dre, cioè quindi per me è proprio mi viene naturale, capito? È come che sono di Salerno, mi mangi il pesce, per me è naturale, cioè non è che mi posso mangiare la chianina, capisci? questo è frutto, cioè il sound è frutto proprio di quello che sono io, di quello che è la mia musica, di quello che ho sempre suonato anche nei miei set, vuol dire, hai sentito, certo. No? Cioè non sono monotematico, quindi sono molto ibrido.
Ma perché questo disco è arrivato adesso? Proprio perché tu sei in giro da sempre, praticamente
perché,
da sempre.
Perché mi sono fermato, l'ho potuto fare. No dai, un po' di verità.
Sul serio?
C'è, un po' di verità c'è. Mi sono fermato e manager, team, mi hanno detto, c'è gente del mio team, mi hanno detto a un certo punto, guarda, se tu vuoi fare questo disco, che è giusto che arrivi il momento, perché ho fatto produzioni, ho fatto Marra, Clementino, vabbè, remix, l'ultimo singolo di Neffa, quindi io comunque il tempo per le produzioni l'ho sempre speso, però per fare un album devi veramente fermarti, e fermandoti capisci anche qual è proprio la direzione del musicale in quel momento che ho preso, e quindi ci sono riuscito proprio perché mi sono fermato un anno, perché il Covid, chi fa il mio lavoro e non solo, cioè mi ha fermato un anno. Andare in giro, tu stai in giro, quando stai in giro il weekend, durante la settimana, è dura, cioè è dura. Sì, però io ho prodotto anche tanti beat in treno, però poi sai, in studio capisci come fare i pezzi, sentire gli artisti, farti mandare i provini, lavorarli, tagliarli, aggiustarli. E quindi sì, per quello, dai, sicuramente per quello.
La domanda che ti faccio è questa: ora, proprio perché tu hai un'esperienza infinita e le hai viste tutte, ora sei molto ben strutturato, quindi riesci a venire fuori con una produzione della Madonna di questo tipo, manager, gente attorno a te, okay, che lavora per te, sei arrivato qua accompagnato da persone in gamba che stanno nell'industria e fanno bene il loro mestiere. Però io mi ricordo anche una lunghissima fase in cui tu ti facevi le tue cose da solo.
Lunghissima fase, proprio sottolineare lunghissima fase. Io mi chiudevo le serate da solo. Cioè avevo la mia mail, se mi chiamavi io parlavo proprio con l'organizzatore.
Esatto. Ma fingevi di essere un'altra persona o...
No, ero io. sì, poi ti telefonavi proprio, no? Era, sì, fa ridere, però è anche un po'...
Conosco anche di persone pesante, che si cambiavano la voce e facevano finta di essere i manager di se stessi. Sì, sì, è successo.
Però sai, io proprio il cellulare, poi mi puoi contattare sulla mail, poi mi chiami, quindi, oh, Taiwan, vieni a suonare la festa. Sì, allora parlavi di soldi, che è una cosa che pensarla adesso per me, me la vedo così lontana proprio sta cosa. Ed è quel, però questo sicuramente mi ha fatto fare una gavetta che mi ha insegnato proprio tanto, mi ha insegnato anche a stare molto capito a terra, che le cose possono cambiare, quindi essere sempre concentrato, dare sempre il massimo, non sottovalutarti mai. Io almeno nel mio, io ho sempre voluto superarmi, cioè ho provato, cioè ho sempre cercato di provare a superare. Non ti nego che sono capitate volte che io andavo a suonare in dei contesti dove mi dicevano: vabbè, ma c'è il CD, non rompere, che magari chiedi giradischi, fai finta, no? Certo. Tanto mandiamo il play, no, io non faccio finta, io non ho mai fatto finta, ormai lo farò, cioè non mi vedrai mai suonare con qualcuno e sono la cornice, io devo far parte di quella roba là, e quando vedi me è perché chi mi ha scelto, è perché deve avere un upgrade nel suo live, no? Sì. E quando io vado a suonare mi devono chiamare perché dice: Taiwan fa uno show, che uno show di in quel modo lì, originale, ricercato, con dei mashup, degli scratch che sono tutti studiati, tutta roba che io ci ho perso ore, ma ore e anni. E questa cosa chiaramente poi ha avuto, insomma, anche un po' i suoi risultati, cioè negli anni ho avuto comunque, poi siamo arrivati a questo chiaramente.
Ma quando c'è
dopo
stata
tutta quella roba lì, no?
Quando c'è stata secondo te la svolta? Cioè ti ricordi un momento, una conoscenza, una scelta che hai fatto che ti ha fatto messare: no cazzo, ora finalmente le cose stanno cambiando?
Sì, la svolta in realtà è stata in automatico, però con una svolta dal punto di, cioè il pubblico a un certo punto ha reagito, tutto il pubblico e i media hanno reagito all'hip hop. E quello me lo ricordo è da quando Marra mi ha chiamato a fare il tour di, prima di King the Rapper, Rivincita Tour. Marra mi ha chiamato per il primo tour di Marrakesh, da Marrakesh è stato il cambio. Ma al di là che Marra mi ha fatto conoscere un pubblico che magari non mi conosceva, certo, farmi fare dei palchi importanti, però proprio da quel momento, che era 2000, non ti voglio dire una sciocchezza, ma secondo me era 2013, credo.
Può essere, sì. Anch'io sulle date sono pessimo, quindi proprio vai sereno.
Era il periodo, diciamo, dei primi dischi dei Doco che funzionavano.
Tanto,
no?
C'è Marrakesh. Google, cioè se ci state ascoltando, se ci state guardando, c'è Google.
C'è Google, quindi potete vedere.
Vedete quante cazzate diciamo.
Esatto. Più altro che io non mi posso ricordare tutte le date. Da quel momento però mi ricordo che anche il pubblico ha accusato, cioè ha sentito che l'hip hop c'era, e che si incominciavano a riempire i posti, piano piano si è cominciato a fare, capito, posti grossi, quindi c'eravamo, non esisteva più solo il pop e altri generi musicali, quindi insomma piano piano le radio, piano piano i tutti, piano piano l'attenzione di questa cosa qui, però era in quegli anni lì, quello è stato il periodo, chiaramente proprio il periodo esatto non me lo ricordo, però da il tutto, tutti diciamo da Marrakesh in poi.
Perfetto.
Dal fatto che quindi ho incominciato a suonare con Marra da quel periodo lì.
Ti era mai venuta la paura che l'hip hop proprio potesse non funzionare? Perché ad un certo punto tu suonavi più spesso, che ne so, accompagnando Bruno Brisci a Bologna,
lo stavo dicendo, sì,
violoncellista,
sì,
jazz, sì, bravissimo, perché le vostre robe in due erano meravigliose, però facevi più date così che come DJ hip hop.
Era difficile poi fare quella roba lì, perché erano cose quasi più da... date, cioè tra virgolette da teatro, sì. Non trovavamo neanche la tecnica nell'audio, no? Andavamo tipo a suonare, quindi lui arrivava con questo violoncello ed era tipo quasi, molte volte fischiava sempre perché non trovavi il fonico giù, era anche difficile il setup che avevamo noi. Io facevo tante robe con musicisti, ho fatto vabbè, tra la roba degli originali che è stata molto bella,
sì.
Però era la gente era lì che doveva guardare, quindi forse anche lì l'evoluzione è stata quando poi io sono ritornato a fare quello con cui sono nato, che era proprio il DJ, cioè io sì. Sono ritornato poi a mettere i dischi, hip hop è cominciato ad andare, quindi tutto poi è cambiato, però all'epoca era veramente difficile e in quel momento però non c'era più, perché lì stai parlando quando dici tu era il 2000,
sì.
Quindi era la fine,
ma anche metà 2000 quando lì ci vedevamo a Bologna
lì c'è stato un buco,
sì.
Un buco che poi è ripartito con, se mi ricordo, con Fibra,
sì.
E con Applausi, da lì mi ricordo che c'è stato poi un attimo,
certo,
è ricambiata tutta la Club Dog, eccetera. Però c'è stato più, io mi sono visto proprio il buco nero, me lo ricordo.
Ma non si pensavi suonava. Che ci saresti caduto, cioè che non ne saresti più venuto fuori?
Ma sai che non mi sono mai fermato a pensare che questa cosa potesse finire, perché io non ho mai pensato di non continuare a fare musica, quindi piuttosto ho dato lezioni, facevo le lezioni private, quello facevo,
uh-huh.
Quello mi faceva pagare l'affitto, facevo le lezioni private ai ragazzini il pomeriggio, facevo 2-3 ore al giorno, venivano da io stavo a Bologna, venivo da tutta l'Emilia Romagna, pure si spostavano una volta, sì. Uno da Roma col treno per venire a fare lezioni da me. Però io mi ricordo, poi finivo le lezioni, ero distrutto, non riuscivo manco a fare musica perché ero stanco, perché dopo 3 ore che spieghi lo scratch
è difficile,
ero io
sì.
Così quei periodi lì così guadagnavo 2 soldi, perché poi suonare era poca roba, però non ho continuato e poi le cose sono venute da sé. Non ho mai pensato che potesse finire, ho pensato sempre che mi sarei potuto riciclare, ecco, questo nella
come?
Musica
come ti vedevi?
Questo. E in quel momento magari che avrei suonato con una band, non lo so.
Sì,
quindi vabbè, facevo quello.
Con i Tiro Mancino, che poi sono tornati anche qua nel disco.
L'istinto, esatto. L'istinto, capito, mi faceva fare sempre cose. Non mi ha fatto mai fermare. Ma ha fatto, non lo so, però ti rispondo così. Non ho mai pensato che potesse morire quello che facevo io, non l'hip hop,
certo.
Non il rap. Il rap in quel momento si era praticamente finito. C'erano delle cose, però non... E poi è ripartito un poco dopo, c'è stato.
Poi abbiamo capito che è una roba dei cicli, ma secondo te c'è la possibilità che torni un altro ciclo depressivo come quegli anni lì?
Non si vede tanto.
No, beh. Siamo a prova di scaramanzia in questi studi.
Allora, speriamo di no. Sono contentissimo perché è un mio amico, perché se lo merita, che un disco come Fast Life 4 ha portato, mm-hmm. Nonostante sia un disco hip hop duro, dove sì. Comunque senza peli sulla lingua, che non ce l'ha mai avuti, tantomeno in un Fast Life, e ha fatto vedere come un disco così, senza hit praticamente, per me aveva tutte hit, ma in modo mio, però senza hit, una hit radio, diciamo una 5,
certo.
No? Ha spaccato le classifiche, ha fatto un sell out pazzesco, venduto da paura, dischi tutto sold out, questo fa capire che fondamentalmente quando fai le cose fatte in un certo modo, quando sei un artista di un determinato spessore e fai le cose da tanti anni con una credibilità, le cose si possono migliorare solamente, puoi solo crescere, e questo spero che valga anche per me.
Mm-hmm. Ma con tutte queste MC che hai dovuto gestire, che hai anche accompagnato, la componente psicologica ha un ruolo? Cioè devi essere anche un po' psicologo quando
mamma
li accompagni?
Mia. Cioè, io guarda, insomma è stato pesante. Però giustamente, cioè ci può stare che l'artista ti vuole far cambiare la strofa all'ultimo momento, mm-hmm. Anche perché poi che succede? Tu quando fai un pezzo per un disco così, lo vorrei fare in tre mesi, dico la verità,
sì.
Io ti parlo chiaramente, le basi, la musica ce l'avevo da tempo, l'ho aggiustata piano piano, ne ho fatte tipo negli ultimi mesi ne ho fatte 3 o 4 tipo, no?
Sì.
Dei nuovi, però alla fine quasi tutti i beat sono beat comunque che c'erano e che già suonavano comunque bene, quindi ci stavano. Però mentre arrivano le strofe, becchi uno, becchi un altro, e ti dico, il Covid da un lato mi ha aiutato a fare il disco, dall'altro però mi ha fermato perché 4 mesi gli artisti non andavano in studio.
Chiaro.
Quindi capito, sparivano, capisci il Covid, quello, quindi sai, poi lo psicologo l'avrei dovuto avere anch'io, perché anche io ho sofferto anche psicologicamente il non poterlo finire in tempo e quando usciamo beccare gli slot giusti perché escono 1000 dischi.
Certo.
E, però poi fondamentalmente la cosa che devo dare atto e ringraziare tutti gli artisti di questo album, che ognuno ha fatto, ha spaccato come se fosse il suo album. Mm-hmm. E tutti ci hanno tenuto veramente. Il fatto anche se un artista ti vuol dire no, ma voglio cambiare questa cosa, fammi cambiare questa cosa all'ultimo momento, già hai capito chi potrebbe essere, fammi cambiare questa cosa all'ultimo momento, ci stai dietro, perché comunque non puoi dire no. Comunque sono loro, cioè alla fine chi canta la devi rispettare, non puoi decidere proprio tu. Però capisco anche che, anche perché succede anche a me che all'ultimo giorno voglio cambiare il Charleston. L'altro giorno ascoltavo il disco con Ciro, ho detto sì, ma i master sono consigliati, che secondo me stai yet, dai, non
ti volevo uccidere. Capito? Immagino, esatto. Ma a proposito sempre di questa cosa qua, io sono rimasto molto impressionato dal pezzo di Massimo Pericolo, che trovo incredibilmente davvero sincero, sì, ha un testo che è difficile.
Sono contento, sarà duro, contento anche lui. Lui è contento perché poi era il pezzo con Pericolo è pazzesco, perché in realtà è un freestyle.
Ma dai. Cioè,
allora, praticamente lui ha scritto questo testo, per come aveva detto lui, se mi ricordo bene, che lui aveva scritto quando stava insomma agli arresti,
sì.
Aveva scritto 1000 rime. Quindi io quando l'ho contattato, fa cazzo Taiwan di brutto, non ci conoscevamo, lui era contento che l'avessi contattato, mi conosceva come Taiwan.
Okay.
E io, cioè, quando parlavo di rispetto artistico, però da insomma conoscenza da social, gli mando un beat che poi è cambiato, è stato il pezzo più complicato del disco. Io il beat l'ho cambiato, non sto scherzando, 10 volte. Fino però a trovare
non
poi la
chiave. Non si sente perché scorre in maniera
a lui
molto naturale.
Era già il primo, sono io che sono un pazzo che l'ho voluto cambiare nel tempo, perché non mi accontentava mai. Poi l'abbiamo scelto insieme questa versione qui. Comunque, ritornando alle rime, lui aveva scritto tutto appunto agli arresti. Quindi quando mi manda delle note vocali, uh-huh, con questi rap super lunghi, in realtà il pezzo di Massimo Pericolo era lunghissimo. Era una roba, era una strofa di 170 battute, per dirti. Solo alla fine lui faceva il ritornello,
sì.
E adesso tutta quella parte lì, no? Sì. Penso a nient'altro che al sesso, da questo, quella roba lì, quello no, cioè il ritornello poi l'ho creato io, perché ho preso la parte finale e l'ho fatto diventare ritornello, e ho scelto le punchline migliori, le rime migliori, ho cercato di fare la canzone, ma non è mai stata, cioè non è
una
canzone.
Ci sei riuscito? No, caspita,
infatti
una canzone
anche,
sì,
l'abbiamo messa anche alta in tracklist perché ci piace molto, insomma.
Sì. Sì, sì. Oh, complimenti. Grazie. Non piacere, l'avrei mai detto. Mi fa piacere
che ti ha stupito questo pezzo, che vuol dire che quindi funziona che come una canzone. Sì, anche lui infatti è contento, che dice quello è il vecchio pane, mi ha detto. Quello che magari voglio.
Ma esiste tutta questa differenza fra vecchia scuola e nuova scuola? Sono cazzate che si raccontano, che raccontano i giornalisti, che raccontano gli ascoltatori, tanto per creare il derby e la rivalità.
Se pensiamo alla nostra vecchia scuola, parlavamo prima, cioè agganciandomi alla domanda di prima di tutta quella roba che abbiamo passato noi, la vecchia scuola nostra, abbiamo avuto una gavetta, una roba che ci ha portato a provare a comportarci, mm-hmm, rispetto a quello che facciamo in un altro modo. Cioè io per me, per faccio un esempio, andare fare un tour organizzato tutto da paura, per me è sempre bellissimo. Io penso che uno della nuova scuola lo dà per scontato,
certo.
E se non c'è l'albergo a 5 stelle non viene a fare la data, cioè capito, io non lo so, per me mi accontento, cioè,
avevamo il regionale di seconda classe, magari, altro che 5
esatto,
stelle
magari, ma mi posso non accontentare tanto per una questione di comodità, perché a una certa età magari devo dormire pure bene che il giorno dopo sennò magari mi fa male la schiena. Però magari forse la nuova scuola forse sono hanno un approccio un po' diverso, mm-hmm, però non lo so, sento comunque della roba fresca, sento delle robe della gente che sa fare. Nel mio disco, per esempio, nella prima traccia io considero Taxi B e Paghi nuova scuola,
sì,
però questa è una traccia super rap.
Assolutamente
spaccato,
sì,
no?
Sì, sì.
Infatti io l'ho detto pure a Taxi, ma Paghi già me l'aspettavo più rap, però Taxi, ecco, non me lo immaginavo, però sai che mi ricorda Chaos?
Per certi versi sì. No, sono rimasto sorpreso anch'io.
Quindi Taxi, per esempio, mi ha scritto grande, però rispetto, cioè è bello, mi piace, io lavoro benissimo con i giovani, cioè è una figata, anche perché sono giovane anch'io.
Giovane dentro.
Esatto. Quindi
quando eri giovane tu quanto eri ottuso? Perché il problema di quegli anni lì, ora sembra
assurdo.
Perché
ti ricordi che ero ottuso, dai. Ora ho abbastanza.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an Orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Allora, poi facevo le robe con Bruno Brisci, che metto con violoncellista abbastanza aperto, dai.
All'epoca era una cosa rivoluzionaria, sì, però sì. Negli anni 90, quando dicevi le gare dell'ITF, eccetera,
talebano style,
bisognava ascoltare solamente hip hop, oppure solamente certe cose di funk, soul, eccetera, che erano quelle che campionavi.
Ma stai parlando con uno che ha iniziato con Giorgio Prezioso. Giorgio Prezioso, io ho iniziato con Giorgio Prezioso, Zappalalo, Ridice.
Tra l'altro dei draghi tecnicamente,
dei
cosa
draghi,
che non
dei
si
mostri,
sa.
Loro riuscivano a fare gli scratch sull'hip hop e sulla techno. Giorgio addirittura aveva delle sequenze live, perché io quando ero ragazzino andavo a farmi tutti i live di Giorgio, perché mio padre lavorava per questa persona che portava in giro gli artisti di radio DJ. Sì. È una fortuna per me. Diciamo che io mi sono rubato un po' il mestiere da Prezioso, come fare un ragazzino a un giovane barbiere, si dice a Napoli, sì. No? Quello che ruba, sta dietro a vedere come taglia, no? Quindi io non ho mai seguito un tutorial YouTube, perché non esisteva.
Anche perché
internet,
manco c'erano,
non
esatto,
c'era.
Vecchi come siamo.
Ci ho messo 3-4 anni per capire quali fossero gli strumenti per fare gli scratch. Quando l'ho capito, poi ascoltando Giorgio, vedendolo dal vivo, fortunatamente ho imparato tantissimo da lui. E lui aveva una sequenza dal vivo che era musica gabber, perché io non sapevo cosa è la gabber, l'hardcore, andatela a vedere, è una roba 180 bpm. Cioè, se in California i DJ californiani come Qbert, Miss Master Mike, questi mostri, si allenavano sull'elettro, mm-hmm. perché l'elettro era musica, insomma, certo. di quei periodi in California, l'elettro era musica 160, 150, 130.
Già quella veloce, esatto,
130, dai.
Sì.
Io mi allenavo 150, cioè ero una macchina. Quindi praticamente mi stai dicendo, cioè io sono una persona che è stato sempre molto aperto mentalmente, non ho mai considerato il fatto di fare solo un genere. Mm-hmm. Questa cosa, guarda, sin da bambino. E questa cosa, quindi per me, quando io adesso vado a rimettere i dischi, li metto solo in un modo con una consapevolezza, una tecnica magari migliore, un gusto, se vogliamo, magari migliore, una cultura più grande, perché sono passati 25 anni, però non mi ho cambiato tanto il bambino che ero io. Io facevo le robe con l'hip hop, con gli scratch, però anche con la musica dance.
Ma io soffro a sentire queste cose, perché avrei adorato in quegli anni avere qualcuno con cui parlare di Lori D. Partivo dal presupposto che non ci fosse nella scena hip hop.
Invece ti stupirò, perché che Tama 126 è amicissimo di Lori
D. Sì, no, quello lo
che
so.
Che grande. Infatti
quello
con lui mi ci sono trovato a parlare di Lori. ma sai che ti ricordi che c'erano dei programmi che erano Tantan Village, mm-hmm. sulla Rai?
Addirittura sulla Rai. Okay.
Mi sa proprio di sì. Che c'era anche Jovanotti, faceva.
Sì.
Ma adesso che cosa ci guardiamo? Cosa vediamo in televisione? Ma all'epoca i bambini, io mi vedevo Zappalà il pomeriggio, la Walkie Cup che c'era DJ Television.
Sì.
Il pomeriggio tu vedevi screcciare le gare di DJ. Ma che bello! Cioè, era super cultura.
In teoria ora puoi vedere tutto su internet. In teoria ora è meglio.
No, ti parlo in TV. No, la TV che era proprio la roba mega popolare.
Sì, perché all'epoca c'era solo quello.
Sì,
in
bellissimo,
realtà.
Però, no? Io mi ricordo così, vedevo, visto le prime cose, tipo quando ero bambino, tornavo da scuola, mi vedevo quei programmi lì, è bellissimo. E sì, c'è internet adesso, infatti.
Però sei finito ad essere talebano anche tu.
Dici?
Per qualche anno. Non lo so, te lo chiedo.
Non mi sono fatto esplodere, però. Sono ancora
arriscato. Sei esploso perché ad un certo punto sei andato a Bologna e hai iniziato a fare tutt'altro, appunto, le cose con Brisci, progetti jazz, soul, eccetera.
Sì, ma io guarda, poi in realtà io mantengo dei rapporti ottimi con tutti. Io ancora mi sento con tutti.
Certo.
Allenarmi con tutti quanti, non c'ho problemi.
Cosa ti ricordi?
Anche con Neffa, perché facciamo cose insieme.
Chiaro.
Perché
hai provato a chiedergli
amici
di rappare per caso?
Ma io ho sentito un sacco di rap di Neffa.
Esiste allora?
A voglia.
Ci sta lavorando?
Ma no, ma ci sono.
Stai provando?
Ci sono, che... capisco da parte sua che magari... Vuole fare quello che si sente. E quando mm-hmm. si sentirà di fare rap, farà rap.
Giusto.
No, però l'ho sentita voglia. Ma è sempre mostruoso.
Ma Sangue Misto è veramente il disco più importante di tutti i tempi per il rap italiano? Una cosa che ci diciamo noi?
No, per me sì.
Ancora adesso?
Sì, per me sì. Ma cioè, è un disco molto avanti, secondo me, musicalmente. Cioè, di quelle basi che sento lì, e ne parlavo con Deda un'ultima volta che siamo visti proprio di sta roba. Dicevo, senti, ma ti rendi conto che le basi di Sangue Misto che facevate sono quelle che usa ASAP Rocky? Cioè... E infatti poi se l'è andata a sentire, che non lo conosceva. Mm-hmm. Non lo conosceva.
Sì, perché è assurdo. Cioè...
Si conosce un sacco di robe, no, però sa però chi se l'era perso.
Sì, perché... sì, no, lui ha fatto così.
Cazzo, ho fatto di cazzo, ha ragione, bro. quanto erano, perché loro le pavano tutte sulle robe lente, no?
Sì.
Erano avantissimi. però c'era la genuinità, secondo me, di creare cose cotte e mangiate come gli venivano, hai capito? Sì. Non era,
cioè, non ti potevi neanche lì a fare dei calcoli.
Secondo me
oggi
no.
Ci si pongono un sacco di calcoli.
Questo è un grave errore, secondo me. Quando ti incominci, pure quando ti incominci, secondo me, a pensare, a sedere a tavolino, mo devo fare la hit per TikTok piuttosto che la hit per quello, piuttosto che, secondo me no. Secondo me le hit vengono in maniera spontanea.
Ci sono delle hit qua dentro nel disco?
È tutto nei tasche. No, dai, scherzo. Voglio,
bravo,
essere, voglio essere umile. C'è qualche pezzo che può essere un po' più. Forse sì, sicuramente quello di Ernestino Mancino può essere, radiofonicamente parlando, un po' quello un po' più appetibile, però comunque dei suoni abbastanza, cioè comunque come sound è anche abbastanza, insomma quasi una roba di Post Malone, quindi sì. Bello, è comunque anche un po' duro, non è proprio light, se vogliamo. No, sono proprio, poi dipende da che punto di vista, che hit street hit o hit
più radiofonica, cioè se per caso
allora... Beh, no, beh,
qualcosa c'è?
La radio radiofonica, per radio DJ qualcosa forse c'è, per qualche, per radio, non lo so, per radio, per RTL non lo so, forse quello con Tiro Mancino e Ernia, il resto no, un disco fondamentalmente un disco hip hop, rap, quindi non lo so. Spero che ci saranno, spero che anche Fantasmi potrebbe essere, in realtà, come pure quello di Guè, è un pezzo...
Ma tu in caso saresti pronto per il mainstream? Cioè saresti pronto a stare attento, a curare il proprio profilo Instagram, a fare tutte le interviste in una certa maniera, a vestirti in un certo modo?
Perché devo cambiare a vestirmi e fare un'intervista?
Te lo chiedo.
No, ma se dovessero cambiare la mia immagine, poi, cioè, sarebbe screditare anche quello che sono. Cioè non riuscirei mai a non essere io. No, assolutamente non. Cioè, sono pronto a fare tutte le interviste, sono qui a disposizione sempre per lavorare al mio disco, a quello che devo fare ci sono, se devo andare in televisione e fare cose le faccio, però sempre come Taiwan, sempre con quello che sono, con quello che faccio,
perché tu lo vedi comunque dai colleghi MC,
perché c'è un cambio, tu vedi dei cambiamenti,
c'è molta attenzione a presentarsi, secondo me,
perché
anche
come vedi oggi, come mi sono presentato.
Tu sei perfetto, sei appunto di un'eleganza suprema.
Mi sa anche l'occhiale, vedi,
mi stai surclassando,
mi sono
ovviamente
svegliato molto presto,
cioè, io sono venuto fuori che sembra una sfilata di Decathlon. Effettivamente tu sei ben altro livello.
Allora già ci sono, vedi, già mi sono acchittato rispetto a quando mi conoscevi tu, dai, che era un pochettino più, no?
Sì, c'è più... stato periodo che ti vestivi veramente come un musicista jazz, cioè male.
Cioè male, perché forse non ero un musicista jazz, ci provavo.
Però insomma, lo sai anche tu che gli MC oggi sono molto attenti, ed è un merito secondo me a tutti questi particolari, sì. Stanno attenti a scintillinare,
importante, no?
L'immagine, il modo in cui ti presenti, certo, sui social.
Beh, certo, beh, giusto.
Sei pronto a farlo anche tu?
Angelo, lo faccio.
Bravo.
Lo faccio già da tempo, secondo me, di essere abbastanza curato nelle cose che faccio, ma anche dal punto di vista mediatico. Quindi se devo fare, per esempio, io sono uno, per esempio, la locandina, voglio la foto in quel modo, tutto. No,
sei un rompiscatole.
Sono pignolì, sono un bilancio, sono un rompicoglioni clamoroso. Sono pignolissimo. Infatti, anche chi ha lavorato con me, ringrazio tutto il team che ha lavorato al disco.
Ringrazio per la pazienza proprio.
Sì, io sono abbastanza massacrati, perché sono uno. Penso, sposta l'albero qua, secondo me è un po' troppo alto rispetto al palazzo, allora però però poi i risultati secondo me si vedono anche nei dettagli, secondo me i dettagli fanno la differenza nelle cose, secondo me a fare le cose a così a ronzarle non
dopo un po' la gente se ne accorge,
sì, secondo me
anche
una roba
prima di dopo
una
po'.
Roba che rimane una roba di qualità, qualsiasi cosa, secondo me ha. Se vedi per esempio l'ultimo disco di Marrakesh, mi sembra curato nei dettagli, infatti è il disco con più grande successo di Marra. Però è una cura in tutto, dalla A alla Z, dalle produzioni a quello che vedi, all'immagine, alla comunicazione.
Sì.
Quindi ha dato il risultato.
Ci hai preso gusto? È il primo di una lunga serie oppure hai fatto questa cosa e sei a posto così?
Non è stato facile farlo questo disco, anzi Ciro pure, lo ringrazio tantissimo, Ciro Buccolieri, mio manager, cioè, del mio staff, Taurus, eccetera, perché è stato veramente difficile poi anche relazionarsi con le etichette, i manager di tutti, perché non è una roba facile fare questo qua. Ci ho preso gusto, ne farei, cioè io a parte che già sto continuando a fare musica, non è che mi sono fermato, continuo a fare beat, robe, voglio continuare a fare pezzi, vorrei poi a discuscito magari metterne altri dentro, tanto adesso con Spotify la figata e tu fai uscire canzone e poi le includi, no?
Sì,
in corso d'opera.
Sì.
Perché no? Però un altro album non lo so, dai, cominciamo a goderci questo qui, poi vediamo i prossimi.
Ma sarà anche traducibile dal vivo oppure è un po' dura, eh?
Qualcosina forse sì.
Ci stai
magari
pensando.
A tappe, dai, si possono fare delle tappe, magari Roma, fai delle robe con dei romani più piuttosto che degli altri e... vediamo, sarebbe bellissimo, sarebbe un sarebbe proprio un tour bus, mi immagino, col gorilla. Sto sognando.
Quanto beat juggling ci sarebbe nel tuo concerto dal vivo? Cioè metti la base, ci screcci sopra, ma anche c'è la possibilità di mettere la base, tu ci screcci sopra, metti gli effetti eccetera eccetera, potresti anche costruire tu il beat proprio con i vinili alla vecchia.
Sì, alla vecchia, sì. Allora, non ho ancora pensato come poterlo portare in giro, perché bisogna prima pensare a risolvere insomma la questione Covid.
Chiaro.
Quindi prima di capire come portarlo in giro, ti dico la verità, detto tra me, secondo me si partirà, si spera con dei DJ set che vado io.
Ok.
Quando ci sarà forse la possibilità di fare delle cose live, lì ci ragionerò. Sicuramente ci sarà tanto di mio, scratch, interventi, beat. Poi a me mi cambia, già ti dico, cioè sicuramente farò dei remix live dei beat, cioè
immaginare.
Non li lascerò in pace. Sicuramente, anche perché ci sono tante fusioni di cose, quindi magari parto con un'idea di un campione che ho usato, poi mi aggancio all'originale, piuttosto che fare di scratch, rifare le drums, tutto. Però vediamo. In realtà mi piacerebbe portarlo in giro con i musicisti con cui ho lavorato, perché ci tengo a specificare questa cosa. Io ormai sono 5 anni dal disco, ho fatto un disco prima di questo qui, che era Hardship, tutto in inglese, però con tutti i cantanti che andavano in inglese, tra cui Eamon e Syrah, ho fatto il pezzo. E da quel disco lì io lavoro costantemente, cioè c'è un mio team di produzione, non lavoro da solo alle produzioni, mi faccio aiutare per far suonare gli strumenti, arrangiare delle parti, cose da loro si chiamano Parisi, sono due fratelli, sono di Salerno come me e vivono a Londra. Loro lavorano anche per Ed Sheeran, hanno fatto robe per Will.i.am, insomma stanno spaccando e lavorano con me. Io ho fatto, praticamente abbiamo lavorato su FaceTime tutto il disco e mi hanno dato una mano su delle cose, quindi mi piacerebbe portare loro con me, sono in due e sono polistrumentisti, quindi sono dei mostri.
Abbiamo risolto ogni problema.
Il mostro è più DJ, io più loro due, siamo a posto così, già al completo. Almeno possiamo risuonare delle cose, mi piacerebbe risuonare proprio delle parti del disco.
DJ o turntablist?
Tutte e due.
Sai cosa implica questa domanda?
Perché hai fatto una domanda che come se facesse come se il DJ fosse differente dal turntablist, mentre per me è sempre stato un'unica, cioè io sono un DJ però turntablist.
Perfetto.
Cioè sono proprio inizio, ho iniziato con gli scratch, poi con lo scratch ho cominciato a mixare e quindi ho mixato, poi faccio i mix con gli scratch. Per chi non sapesse cosa fosse lo scratch, insomma, prendere il vinile e crearci dei suoni, delle melodie, delle parti.
Ti rendi conto che prima avevamo il problema che non sapevano. Quelli che non sapevano chi era lo scratch erano i nostri genitori. Adesso sono i nostri fratelli minori.
Esatto. Sì.
Che impressione.
Sì. Vabbè, adesso perché più che altro poi sono cambiati molto gli strumenti. Prima i giradischi erano in tutte le discoteche, no? C'era solo il giradischi. Quindi già uno che prendeva anche un DJ che non sapeva scratchare, già provare a fare avanti e indietro col vinile, veniva fuori lo scratch.
Chiaro.
Adesso con i CDJ non esiste proprio, quella roba te la devi proprio creare tu. Quindi CDJ, altri supporti che comunque non puoi farci lo scratch. È una cosa che io ogni volta quando vado a suonare devo chiedere il giradischi, oppure me lo porto io, oppure mi porto il controller mio, che ho le cose mie. Però ripeto, DJ per me è anche con lo scratch.
Tanto
un DJ che scratch è un DJ che fa qualcosa in più, qualcosa di originale, puoi creare qualcosa che ti identifica, capito? A me mi è sempre identificato. Cioè la gente vuole i miei DJ set anche per quella roba lì, ancora adesso, quindi.
Ma onestamente, quando soffri quando vedi dei live hip hop in cui il DJ è solamente uno che preme un tasto?
penso che è un parente che si porta dietro il rapper. Però è così, un sacco di americani si portavano il cugino.
Lo sappiamo benissimo.
Portato mio cugino, sì, mi ricordo.
Tanto arriviamo in Europa, che ci frega, sti europei non sanno nulla.
Sì. Eppure ti aspetti che gli americani facciano dei grandi, magari hanno dei grandi DJ, però non tutti hanno dei grandi show poi in realtà. E non sempre tutti i DJ che vediamo fanno grandi cose, altri magari si portano in giro molto il producer,
sì.
Però il producer non è un DJ. Questa cosa purtroppo negli anni è cambiata perché tutti possono fare un po', tutti tra virgolette possono essere un po' DJ, cioè tu vai lì un po', insomma, vedi BPM, vedi le cose, poi mixa. Diciamo che quando ho iniziato io, se non sapevi mettere due dischi a tempo ci volevano un paio d'anni per imparare, ti dovevi comprare i vinili, non ti svegliavi e facevi il DJ, fidati. Quindi questa cosa poi vedi ha portato a questo cambiamento, che magari molti si portano i producer dietro che gli mettono play, ma poverino che magari stanno in studio a fare beat non possono pure essere DJ. Chiaro. Diciamo, io perché sono insomma abbastanza vecchio, quindi sono riuscito a fare tutte e due.
Allora, tanto per coronare questa intervista offerta a voi dall'INPS, viste le volte in cui abbiamo ripetuto la nostra età e le nostre esperienze, ti chiedo. Allora, io mi ricordo che quando vennero gli Invisible Scratch Pickers a Bologna fu una roba sconvolgente.
Mamma mia, io li vidi a Napoli.
Ecco, vedere Qbert era una cosa fuori dalla grazia divina. A te, quando è successo di vedere un DJ che faceva delle cose, tu pensavi come diavolo fa?
Prezioso. Giorgio Prezioso.
Fin dall'inizio.
Sì. Però con audio, cioè ascoltandolo, capito? Uh-huh. Tramite una cassettina di un ragazzo, di un amico mio, perché io praticamente mio fratello portò un vinile nell'88 in casa che era DJ Rap, una compila.
Sì.
Ti ricordi?
Me la ricordo.
C'era Giovanotti, era l'unico italiano e poi tutti americani.
Sì.
E c'era uno dei primi pezzi, era Mary Mary di Run DMC.
Sì.
Mary Mary inizia con lo scratch. È proprio quello lì, faceva così. Quando ho sentito questo pezzo, ho detto, cioè io ero piccolo, ero 9 anni avevo avuto, ero 88, sì, una roba del genere, piccolissimo. Sento sto detto, tu ferma, mio fratello, no, che su lei fa effetto, ferma sta roba, cos'è? Cioè io il suono, quando ho sentito quel suono, devo fare questa cosa qua. Mi sono, ti giuro. Quindi io non è mai stata una cosa visiva, è sempre una cosa che io ho ascoltato. Non a caso, io sono sempre una delle mie capacità, insomma, autoelogio su questa cosa qua. È stata che io riesco a riprodurre una cosa ascoltandola.
L'ho visto succedere.
Non c'ho bisogno manco che vedo. Se sento uno scratch, te lo rifaccio. Quindi cioè io quella roba là è stata proprio manco vederla, volevo capire com'è potessi farla. Ci ho messo dall'88, ci ho messo 4 anni, 92, perché non sapevo come farla. Secondo mio fratello no, devi usare una puntina per screcciare. Io quindi chiamavo da bambino, pronto, avete la puntina per screcciare in negozio? Cioè, questo è pazzo. Cioè, ma cosa?
Uno scherzo telefonico.
Sì, sembrava una candy camera, cioè uno scherzo. E quindi, come l'ho capito, poi andavo a casa di st'amico mio, che aveva il fratello più grande, che aveva un poster di Prezioso, che aveva sta mano sul giradischi così, con la mano sul vinile. Ho detto, che cos'è sta roba? Questo, wow, che non conosci Giorgio Prezioso, un mostro. No, non lo conosco. E senti, bam, mi metto una cassettina dove lui ascolta tutti i giorni il DJ Time, che alle 3 faceva il momento Prezioso, disco Prezioso, che durava 3 minuti. Cioè il tipo aveva una cassetta con tutti i disco Prezioso attaccati. Io ti giuro, ho perso il cervello da quella roba là. E poi da lì un DJ vicino a casa mia faceva un po' di scratch poco tramite questo amico, quindi io sono riuscito a vedere poi come si potesse fare da lì piano piano, e poi ho avuto la fortuna di andare a vedere Giorgio dal vivo. Mio padre mi fa, vestiti, vieni con me, dove dobbiamo andare, vestiti e vieni con me col suo amico, mi portano a Capodichino, scende Giorgio dall'aereo, io stavo svenendo, stavo morendo, te lo giuro, non riuscivo a parlare, mi sono messo dietro la console mentre lui montava tutto, mi sono fatto tutte le fotografie, mi era portato la macchina fotografica, mi sono scattato tutte le foto della mano, e mi studiavo le cose, e poi piano piano ho capito, step to step.
Meraviglioso.
Questa è la mia storia.
Dai, grazie mille.
Grazie a te.
È stato un piacere averti ospite qua a TRX.
Buon ascolto.
Avete ascoltato TRX Incontra.